Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Una voce significa questo. C'è una persona viva, gola, torace, sentimenti, che spinge nell'aria questa voce diversa da tutte le altre voci. Una voce mette in gioco l'ugola, la saliva, l'infanzia, la patina della vita vissuta, le intenzioni della mente, il piacere di dare una propria forma alle onde sonore. Benvenuti alla radio. Eh sì, queste parole di Italo Calvino sembrano fatte apposta per noi che emettiamo o ascoltiamo voci. La voce, nella nostra cultura occidentale del logos, basata sulla razionalità, sui contenuti, sui significati scorporati, si rischia di perdere di vista la componente corporea e materica della voce. La voce è prima di tutto suono, è la manifestazione delle nostre intenzioni comunicative, della nostra interiorità, di quello che siamo. Non è un mero veicolo di trasmissione di significati, non è un abito che la lingua indossa, anzi la lingua non preesiste alla voce, la voce esiste prima della lingua. Ed è ciò da cui tutto parte, anche la cultura, anche il sapere organizzato e condiviso. Prima del senso c'è il suono, prima delle parole c'è la voce, quella voce che ci identifica e ci mette in gioco, quella voce che è ugola, saliva e insieme patina della vita vissuta e intenzioni della mente, come scriveva Calvino nel brano tratto dal racconto Un re in ascolto, che abbiamo ascoltato in apertura ed è pubblicato nella raccolta Sotto il sole giaguaro. Quella voce che rappresenta ciò che abbiamo di più prezioso e di più intimo, come esprime bene, ad esempio, la sirenetta di Andersen rivolgendosi alla strega del mare. Ma se tu prendi la mia voce, che cosa mi rimane? Quella voce che mi identifica ben oltre il significato delle parole che pronuncio, come dice, per fare un altro esempio, Giulietta Romeo nella celebre scena del balcone dell'atto secondo. Ancora le mie orecchie non hanno bevuto 100 parole della tua voce e già ne riconoscono il suono. Quella voce che con l'intonazione, l'intensità, la regolazione della velocità manifesta il nostro atteggiamento emotivo nei confronti di ciò che diciamo, anzi ne manifesta proprio il senso. Se dico ad esempio «verrò domani», posso fare una minaccia o una promessa. Queste proprietà la scrittura non riesce a manifestarle. Dire è fare e la punteggiatura non dice né fa abbastanza. La voce dice ciò che le parole da sole non riescono a dire. Siamo alla radio, ma non ci si rende mai conto abbastanza dell'importanza e della potenza della voce. Alla voce ha dedicato un saggio molto interessante Federico Albano Leoni, già professore di filologia germanica e di glottologia all'Università di Napoli Federico II e di linguistica generale alla Sapienza Università di Roma. La sua attività scientifica tocca un'ampia gamma di tematiche di linguistica generale e storica, teorica e applicata e di filosofia del linguaggio. Il saggio appena uscito, del quale ci occupiamo oggi, in cui Federico Albano Leoni riflette sulla voce, appunto, è edito da Carocci e si intitola Voce, il corpo del linguaggio. Benvenuto ai nostri microfoni, professore.
Grazie, grazie molto a voi dell'invito.
Ecco, già dire corpo del linguaggio significa evidenziare sin dal titolo la materialità del linguaggio, che è prima di tutto voce. La lingua, lei scrive, non preesiste alla voce. La voce non è un abito che la lingua indossa. Quindi la voce esiste prima della lingua, prima del significato. La lingua è prima di tutto voce, appunto, suono, materialità del corpo?
Sì, non c'è dubbio, almeno io ne sono profondamente convinto. Questo è vero anche proprio dal punto di vista della formazione del singolo individuo. Il bambino ha una voce prima di una lingua, il bambino produce suoni via via più complessi, più articolati, fino a diventare poi lingua per parecchio tempo, per 2-3 anni. Quindi certamente la voce, la nostra capacità vocale, viene prima della lingua. Ma in generale c'è un pregiudizio, diciamo, comunque un'idea corrente presso linguisti e presso il senso comune delle persone, che la lingua sia un qualcosa che esiste, che sta lì e che noi impariamo e usiamo. In realtà la lingua esiste soltanto perché ci sono degli umani che parlano. Se non ci fossero gli umani che parlano, la lingua non esisterebbe. E gli umani che parlano, certo, scrivono anche, ma per molte decine di migliaia di anni, e ancora adesso molti, parlano senza scrivere, senza leggere, e quindi la voce è l'essenza della lingua, è lo strumento attraverso il quale la lingua si concretizza, si fa carne, per così dire. Senza la voce non esisterebbe lingua. Ci sono altri sistemi di comunicazione, la scrittura, le lingue dei segni, ma non esiste, che io sappia, una comunità di umani, come si dice, normoudenti, che abbiano comunicato con i segni o con la scrittura senza parlare. E la voce si sviluppa, la voce, i nostri organi, diciamo, si sviluppano nel corso di una lunga evoluzione parallelamente alle capacità mentali, cognitive, che sono quelle che costituiscono poi la facoltà del linguaggio, diciamo, e tante altre facoltà intellettuali.
Dunque, il linguaggio, professore, lei ci diceva, è una facoltà, non è un oggetto osservabile in sé.
Sì.
E poi è anche importantissimo notare, come lei ha fatto appunto in apertura, che senza la voce non c'è lingua. Senza la lingua, è chiaro, non c'è sapere organizzato, però visto che senza la voce non c'è lingua, tutto comincia dalla voce. C'è la scrittura, sì, ma la scrittura, come lei ben sottolinea nel suo saggio, non è in grado di dire le cose che la voce ci dice. Per esempio, la voce ha l'intonazione, la prosodia, può variare il tempo, appunto l'intensità, l'andamento melodico della frase, e attraverso i cambiamenti già solo dell'intonazione può dare dei significati molto diversi alle frasi, cosa che con la scrittura non riusciamo a fare.
Certamente, è esattamente questo il motivo del primato della voce. La voce è uno strumento insostituibile. Chiaro, ci sono poi condizioni nelle quali bisogna fare ricorso ad altri sistemi. L'invenzione della scrittura è stata un'invenzione di straordinaria importanza, ma viene dopo. È una cosa che si costruisce a partire da un sistema di comunicazione, di manifestazione di se stessi che gli umani hanno elaborato da tempo. Gli umani sono essenzialmente animali parlanti.
Anche perché per migliaia di anni gli umani hanno solo parlato e ascoltato. Homo sapiens risale a 100-200 mila anni fa, mentre le prime tracce di scrittura sono molto più recenti.
Certo.
E a proposito di parlato e ascoltato, un altro punto che mi ha colpito leggendo il suo saggio è che in fondo senza ascoltatore non c'è voce. Quindi lei sottolinea la centralità dell'udito, e l'apparato uditivo tra l'altro è completo e funzionante già prima della nascita, mentre il parlare diventa operativo solo dopo, e l'udito è anche essenziale, l'ascolto, diciamo, alla nostra biologia, al nostro cercare di rimanere in vita. Quindi il parlare dipende dall'udire e non viceversa.
Sì, questa è anche una cosa della quale io sono convinto, che quando posso la sottolineo, perché è un po' trascurata. Se si osservano gli studi di linguistica o anche la didattica a scuola della lingua, si vede che c'è la massima attenzione per il prodotto, cioè il testo, ma non c'è nessuna attenzione o quasi nessuna attenzione per chi ascolta e per chi deve capire e interpretare quello che viene detto. E questo è un piccolo problema anche teorico, ma che le cose andrebbero raddrizzate si vede da alcuni indizi elementari. Per esempio, se questo apparato uditivo è così antico, sia nel singolo individuo dal punto di vista, come si dice, ontogenetico, ma anche dal punto di vista filogenetico, perché l'apparato uditivo umano è grosso modo simile, funziona allo stesso modo di quello di tutti gli altri mammiferi, a parte i dettagli. Invece l'apparato fonatorio è recensore, viene dopo. Per esempio, noi per parlare, produrre i suoni e la meravigliosa voce, ci serviamo di organi la cui funzione primaria è quella della respirazione e quella della nutrizione, che sono le funzioni vitali primarie. Di parlare è una funzione secondaria, di straordinaria importanza, ma dal punto di vista della storia genetica, fisiologica, anatomica e quindi anche sociale, viene dopo. Dunque bisogna prestare la massima attenzione all'ascoltatore. E poi c'è una ragione, per così dire, pragmatica. Io lo dico anche un po' scherzando. Cioè, se io parlo e nessuno mi sta a sentire, nessuno mi capisce, ma io smetto di parlare. Il bambino si addestra e emette dei suoni. Quando scopre che in conseguenza di quei suoni ottiene un certo effetto, lui li consolida, li ripete e li migliora. Ma se non succedesse niente, non è inutile perdere tempo. Perché noi abbiamo una intenzione di comunicare, ma ci vuole qualcuno che abbia intenzione di capire. La lingua è dialogica.
La lingua è dialogica. La lingua ha questa doppia componente. Da una parte sottolinea la nostra identità, perché la voce è mia e solo mia, cioè è segno certo, sì, della nostra irrepetibile identità. Quando io al citofono dico ciao, sono io, dico chi sono attraverso semplicemente la voce, non attraverso il nome. Sì. Dall'altra parte, come lei ci stava dicendo, ha questa componente relazionale, quindi che si inclina sull'altro, che si relaziona, sì, all'altro. Ma parlando della lingua che manifesta l'identità, quindi è unica, che cosa possiamo dire, e lei dedica un capitolo nel suo libro alla voce sintetica, che oggi è sempre più presente in tutti i nostri mezzi, anche quotidiani, un navigatore per esempio, un casello autostradale.
Sì, devo dire che qua si sta creando un paradosso molto interessante, anche molto divertente, perché noi per tanto tempo siamo stati giustamente abituati a ritenere che una voce che sentivo era di qualcuno, di una persona fisica. E anche quando ci sono state le registrazioni, io magari non vedevo più in presenza la persona che parlava, però quella voce registrata che io sentivo era riconducibile a una persona fisica. Non solo, ma poi la linguistica, la filosofia del linguaggio, le scienze della mente hanno fatto tanta fatica per elaborare il concetto di incarnazione. La mente è incarnata, la lingua è incarnata, cioè per superare tutte quelle visioni trascendentali, cartesiane, diciamo, in cui ci sarebbe un io trascendente. No, noi siamo incarnati. Bene, in questo quadro, del quale siamo tutti profondamente convinti, esce fuori, grazie alla tecnologia e anche grazie a studi molto sofisticati, una voce disincarnata, una voce che non è di nessuno. Noi la sentiamo, ne riconosciamo le caratteristiche, non so se lei ha mai sentito Alexa o Siri, sì, quando parlano, sono delle voci che noi riconosciamo, sono voci come tutte le altre, eppure non sono di nessuno, sono di tutti e non sono di nessuno, perché il processo di produzione di queste voci è un processo che le scorpora dal soggetto umano parlante e le costruisce attraverso tutta una serie di procedure che non le sto a dire. E questo apre la finestra, lo spazio. Per esempio, noi sappiamo tutti cosa sono le fake news. Beh, ora noi possiamo immaginare che ci siano, anzi già ci sono, le fake voices, voci finte, voci artificiali, anche a fini dolosi. Per esempio, uno dei sistemi di individuazione delle persone è la voce, come password, eccetera, è pericolosa. Perché noi possiamo simulare la voce di una persona e quindi appropriarcene per entrare in un sito riservato. Allora, c'è tutta una serie di conseguenze, tutte belle e positive, di questi sviluppi tecnologici, ma che pongono qualche problemino teorico rispetto all'incarnato, disincarnato e anche rispetto ad alcuni aspetti sociali e applicativi della voce sintetica.
Volevo ancora rifarmi a quello che lei diceva prima, è molto interessante. La filosofia, lei diceva, ha fatto tanta fatica a liberarsi della visione cartesiana, diciamo astratta, no? A questo mondo afono dei filosofi, come lei l'ha chiamato, per rendersi conto che la lingua è incarnata, e dobbiamo anche però liberarci dalla tirannia dell'alfabeto parlando di suoni, cioè capire che la voce non è una successione ordinata di pezzetti di suono, ma un flusso, sì, continuo.
Certo, questo è un punto di svolta, secondo me, irrinunciabile, e la linguistica e anche il senso comune ancora fatica un poco a rendersene conto. Però bisogna anche dire che c'è un motivo tra gli altri. Il motivo è che per 2000 anni, 2500 anni, limitatamente alla nostra tradizione, la voce era volatile, spariva, non c'era più niente da fare. Quello che rimaneva, se uno voleva studiare o riflettere sulla lingua, capire un testo, era la sua rappresentazione scritta. Per molti secoli, millenni, la rappresentazione scritta è stata l'unica manifestazione visibile, tangibile, permanente, solida della lingua. Della voce si occupavano i retori, se ne occupava Quintiliano, se ne occupava Cicerone, perché era uno strumento della oratoria giudiziaria, della oratoria politica. Ma i grammatici parlavano delle lettere, al massimo dicevano questa lettera si pronuncia in questo modo, ma l'attenzione era alla scrittura. E questo si è portato appresso tutta una serie di conseguenze, perché le categorie con le quali noi abbiamo riflettuto sulla lingua, per esempio la visione della lingua come una successione lineare di elementi discreti, così com'è in una scrittura alfabetica, ha dominato e determinato la nostra concezione generale della lingua. Poi, fino all'Ottocento, le cose sono un po' cambiate. Con le registrazioni abbiamo potuto cominciare a osservare la voce come prima non era possibile, a fare con la voce quello che prima si faceva con lo scritto, guardarla, riguardarla, ascoltarla, spezzettarla, insomma, fare tutto quello che si vuole e scoprire che la voce e la lingua non sono una successione lineare di elementi discreti, che c'è un continuo, che esistono delle proprietà prosodiche che hanno una straordinaria importanza nella comunicazione parlata e delle quali la scrittura non diceva quasi niente, punto interrogativo, punto esclamativo, punto di sospeso, cioè, pochissimo in confronto alla straordinaria potenza. Ora bisogna dire questo ritardo, che era in parte anche fatale, lo si sta un po' recuperando. Oggi l'attenzione a tutti questi aspetti, per tutti quelli che studiano la pragmatica, quelli che studiano la conversazione, via dicendo, sono molto presenti. Ma rimane però, se lei guarda un manuale di linguistica o anche una grammatica di una lingua moderna, rimane quella visione. Si comincia con le lettere, i suoni, le sillabe, le parole, in una visione dal semplice al complesso, che è innaturale. Non è quello il modo attraverso cui noi percepiamo e produciamo.
Ma la consapevolezza della linguistica attuale, che dire è fare, quindi gli atti linguistici, la pragmatica, eccetera, può essere una perorazione in favore degli aspetti materici della voce. È quello che capiamo anche con il senso comune. Se io leggo una frase con scritto ti aspetto fuori, io non so se è una minaccia o una promessa, ma se questa frase viene intonata da una voce, è ovvio che ti aspetto fuori o ti aspetto fuori cambia il senso totale di quello che sto dicendo.
È esattamente così. E c'è anche un altro aspetto da considerare. Uno dei motivi per cui queste cose sono rimaste un po' ai margini della riflessione linguistica e teorica, sempre in conseguenza di quella visione alfabetica, diciamo, la linguistica ha ritenuto che fosse pertinente per la linguistica solo quello che è apparentemente strutturato, schematico, segmentale, categoriale, discreto. Tutto il resto è extralinguistico, paralinguistico, e se ne occupano altri, non so, gli psicologi o gli attori, ma non i linguisti e non gli insegnanti. Ora, se uno accetta il punto di vista che io ritengo fondamentale, che il compito principale, l'unico direi, delle lingue è quello di manifestare significati, sensi, di dare informazioni sullo stato di cose, sui nostri sentimenti, sui nostri punti di vista, sui nostri atteggiamenti. A questo servono le lingue e non a produrre fonemi o morfemi. Beh, se si accetta questo punto di vista e si scopre allora la potenza della voce nella produzione di sensi che sono al di là dei significati letterali delle parole che noi vediamo sul vocabolario, beh, se ci si rende conto di questo, allora tutto questo patrimonio, questa potenza semiotica della voce rientra a pieno titolo dentro gli studi linguistici. Ecco, ma la cosa è ancora, ho oggetto di discussione. Quello che io le sto dicendo rappresenta il mio punto di vista e anche quello di tanti altri, per carità, ma non di tutti. Non di tutti.
Professore, siamo in chiusura, avrei ancora molte cose da chiederle, ma non posso esimermi, visto che siamo alla radio, che le nostre voci sono protagoniste, come correliamo quindi la radio alla voce?
Guardi, la radio rappresenta, secondo me, fra le altre cose, la rivincita della voce, perché dopo millenni in cui la trasmissione a distanza di ciò che un umano pensava o diceva poteva avvenire solo attraverso lo scritto, adesso la trasmissione a distanza è affidata nuovamente alla voce, come se tutti quanti fossimo tutti in presenza. Il che significa che tutto quel carico informativo legato alla voce, perché le voci della radio sono voci in genere ancora oggi umane, sono persone che parlano, che manifestano il loro stato d'animo, il loro atteggiamento, le loro intenzioni. Beh, tutto questo c'è dentro la radio in una misura che è impensabile nella lingua scritta. Pensi, quando un drammaturgo come Pirandello scrive un dramma, ogni tanto deve dire "dice con voce flautata". Lui lo deve spiegare a parole, ma quando poi c'è l'attore che parla, non è che l'attore dice "guardate, adesso vi dico questo con voce flautata". No, lui parla in modo che la gente capisce quel tipo particolare di voce. Bene, la radio ha questo di prodigioso. Poi ha i vantaggi, questi sono anche importanti rispetto a qualsiasi altro mezzo di comunicazione, che la si può sentire facendo altro, con le mani occupate, guardando, insomma, ha una versatilità, diciamo, una libertà di impiego che di straordinaria importanza, e infatti sta in ottima salute e fiorente. Lunga vita alla radio.
Gradito ospite della nostra puntata di oggi dedicata alla voce era Federico Albano Leoni, già professore di filologia germanica e di glottologia all'Università di Napoli Federico II e di linguistica generale all'Università La Sapienza di Roma. Con Federico Albano Leoni abbiamo parlato del suo recente saggio, edito da Carocci, intitolato "Voce, il corpo del linguaggio". Vi segnalo almeno un altro saggio di Federico Albano Leoni, che è "Dei suoni e dei sensi, il volto fonico delle parole", edizioni Il Mulino. Per oggi la nostra puntata si conclude qui. Io ringrazio il nostro ospite e tutti voi, naturalmente, per il vostro ascolto, che, come abbiamo sentito, è così importante. Da Letizia Bolzani un cordiale a risentirci.